Mille voci.
Dalla metà di maggio, grazie a un'ordinanza federale, si possono avviare in Svizzera progetti pilota sperimentali che riguardano l'uso ricreativo e legale della cannabis. Sperimentazioni rivolte a maggiorenni che già consumano questa sostanza. Queste sperimentazioni dovrebbero fornire una base di dati e di informazioni per orientare in futuro le decisioni politiche legate al consumo di cannabis, punito dal 1975, ma molto diffuso nel nostro paese. Secondo gli esperti dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica, il divieto legato alla cannabis non ha infatti più molto senso perché è difficile e oneroso da far rispettare. Buongiorno da Isabella Visetti, Beniamino De Ritis in regia e Michela De Pedrini al centralino di Rete 1. Il tema di Mille Voci di oggi è proprio questo: alla ricerca di una via intermedia per la cannabis tra liberalizzazione e proibizionismo. È un tema che è in discussione da diversi anni ed è uno di quelli che divide la politica e anche interroga chi lavora nell'ambito delle dipendenze. Noi oggi vogliamo capire quali sono i risvolti di una parziale legalizzazione e quelli del mantenimento di un divieto assoluto, quali sono le conseguenze o quali potrebbero essere le conseguenze per i più giovani e per le persone più fragili quando la cannabis sarà più accessibile. Noi ne parliamo con i nostri esperti, ma vogliamo discuterne come sempre anche con voi all'ascolto, che siete invitati a partecipare con le vostre domande e le vostre riflessioni. E allora vi ricordo i numeri per entrare in contatto con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 076 321 1113 SMS 955 parola chiave Rete 1.
Ben arrivata Sara Fumagalli, ben arrivata a Mille Voci.
Grazie mille, buongiorno a tutti.
Psichiatra e psicoterapeuta, direttrice medico-sanitaria della clinica Santa Croce a Orselina. È collegato via Skype con noi, dovrebbe esserci Paolo Pietrini, buongiorno. Ci
sì,
sente?
Buongiorno a tutti.
Ecco, lo vediamo anche, pedagogista e operatore sociale del servizio per le dipendenze Antenna Icaro. E al telefono do il benvenuto anche a Mirko Steiner.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ricordo, psicologo, psicoterapeuta, direttore del centro terapeutico Villa Argentina a Collina d'Oro. Mirko Steiner, vorrei partire con lei perché per molti anni lei è stato presidente del gruppo di esperti del cantone sul tema delle tossicomanie e dunque per sapere da quanto tempo si parla di parziale legalizzazione della cannabis o perlomeno quante volte il tema è stato portato sul tavolo e poi accantonato, non si è trovato una soluzione?
Beh, sicuramente per molti anni se ne è parlato e da molti anni, io avevo diretto questa commissione per tre mandati, 12 anni, durante c'era allora Dreyfus in Consiglio federale e quindi al Dipartimento degli Interni e lì si votò pure, ricordo che ci furono due votazioni un po' agli estremi, Droleg, Gioventù senza droghe, e si parlò e si trattò questa tematica da parte nostra come gremio, come gruppo di tecnici che dovevano dare appunto delle indicazioni. Ricordo che alla fine è uscito questa sorta di compromesso elvetico in cui la persona che viene presa al giorno d'oggi con una quantità inferiore ai 10 grammi di cannabis non passa più per la via penale, ma può pagare immediatamente una multa, quindi 100 franchi, e si parla quindi di depenalizzazione e non di legalizzazione al momento attuale. Aggiungerei, vi è ancora, ma meno di qualche decennio fa, dell'ideologia, vi è l'aspetto anche politico-partitico, generalmente la destra si esprime in un modo piuttosto risoluto di impedire l'uso e di essere molto interventisti, la sinistra viceversa nell'emiciclo vuole aprire maggiormente, e finisco dicendo che attualmente si parla di sperimentazione, quindi non si tratta di fare dei cambiamenti legislativi, ma si tratta di avere davanti un numero di anni, una decina, per poter fare delle osservazioni il più scientifico possibile da più punti di vista, misurando l'impatto nell'uso, vedremo se poi anche uso, abuso e dipendenza, nell'uso, avete detto, ricreativo, quindi non è per uso medico, non è per uso terapeutico, ma per quelli che la usano a livello ricreativo, come potrebbe essere, in parte potrebbe essere anche l'alcol.
Sara Fumagalli, abbiamo sentito un tema che polarizza, un tema che divide, c'è anche spesso un approccio moralizzatore su questo tema.
Credo inevitabilmente, ed è anche comprensibile che la società si ponga in questa prospettiva, visto che poi i disordini che ne derivano sono evidenti a tutti. Ovviamente io, vedendo più dalla parte dell'uomo, quindi della sofferenza umana, l'uso di cannabis, sono predisposta ad andare alla ricerca del significato dell'uso di cannabis, dove ovviamente la parola ricreativo è stata usata in modo assolutamente chiaro. Ciò non toglie che nella mia esperienza clinica questo ricreativo spesso in realtà ha a che fare non tanto con un divertimento, soprattutto che i giovani vivono all'inizio dell'uso di questa sostanza, ma quanto con una mitigazione, un'anestetizzazione di un malessere che non viene espresso in altro modo, quindi poi ne vorremmo parlare dopo. Nel caso, sicuramente anche la modalità dei giovani con cui quest'uso viene portato avanti è cambiato negli anni a fronte del cambiamento della società, quindi tante le riflessioni sono quelle che potremmo fare.
Dopo ci torneremo, perché lei mi dice, me lo diceva al telefono, il tema è, io vado ancora un passo a monte tra liberalizzazione e divieto, ma voglio indagare perché si fa ricorso alla cannabis. Su questo punto ci ritorniamo. Paolo Pietrini, dal suo punto di vista, dal vostro punto di vista, come vedete questo tentativo della Confederazione, cioè questa proposta della Confederazione di sperimentare per valutare l'impatto della legalizzazione sui consumi? Ci sono diverse città svizzere che proprio premono per cambiare questo approccio verso la cannabis, fra tutte Ginevra, Berna, Zurigo, Basilea, Losanna, che sono pronte appunto, assieme ad alcune università, ad avviare appunto questi progetti pilota che vanno dalla coltivazione alla produzione fino al consumo. Ecco, una prima valutazione dal vostro punto di vista come Antenna Icaro, come centro di competenza sulle dipendenze.
Sì, dunque, l'avvicinamento diciamo così alla legalizzazione, o comunque la presa in considerazione da parte della Confederazione di provare ad affrontare in questo caso il consumo di cannabis, in qualche modo ci pone come attenti osservatori per quanto riguarda così innanzitutto la questione positiva del fatto che appunto la società decide di affrontare in modo diverso un fenomeno che c'è da tantissimo tempo, e quindi fa sentire in qualche modo la sua presenza cercando di trovare delle vie nuove. Questa è una cosa positiva. Noi siamo volentieri alla finestra, nel senso che siamo in qualche modo chiamati a gestire anche tutte le varie modifiche e differenziazioni rispetto a un consumo che già comunque adesso noi trattiamo proprio per come si sviluppa oggi, e siamo comunque molto attenti a vederne proprio anche tutte le sfaccettature. Sicuramente la parte a cui faceva riferimento la dottoressa Fumagalli è una parte che noi abbracciamo proprio nelle nostre pratiche quotidiane, legata proprio al fatto che la che il consumo, come dire, cosiddetto ricreativo, poi ha delle implicazioni che sono legate proprio alla mancata espressione di un disagio, e per noi è molto importante trovare dei modi per aprire la possibilità di espressione di questo disagio, legato anche, non solo però, dal nostro punto di vista noi ci concentriamo sui compiti evolutivi dell'adolescenza, che sono come dire, dei compiti che i ragazzi devono portare avanti, e che, se bloccati per qualsiasi motivo, generano gran parte del malessere che noi vediamo nei ragazzi.
Mirko Steiner, l'approccio della Confederazione è quello che dice: la cannabis è molto diffusa, è sempre più usata dalla popolazione svizzera, si parla di 220.000 utenti regolari, il 40% di questi sono tra i 15 e i 24 anni, e dice in fondo il proibizionismo ha fallito. Come lo vede questa visione dell'Ufficio Federale della Sanità Pubblica?
Bah, mi fa ritornare indietro negli anni, ai tempi giovanili, dove già un analogo discorso era sempre tenuto sugli oppiacei. Era tenuto rispetto all'eroina, ricordo gli anni 90, con questa grande allerta legata alle scene aperte, legate a questa frangia della popolazione tossicodipendente grave, in particolare da oppiacei. Ecco, anche lì vi era questo dibattito sull'aspetto della proibizione o meno, che senso avesse anche per i risvolti sociali, economici, soprattutto di giustizia, quindi le spese, ricordo che più della metà delle spese andavano per quanto era della repressione, uno dei quattro pilastri. Oggi in analogia, non è uguale, ma in analogia si può tenere questo discorso, che ha una certa validità senz'altro rispetto, per esempio, a quello che sono gli aspetti criminali, gli aspetti delinquenziali, no? Questo è un argomento. La dottoressa prima invece portava un punto di vista più, diremmo, tecnico, clinico. Mi associerei ampliando e dicendo: lei ha appena parlato di 200.000 consumatori. Io comincerei a fare il solito distinguo: uso, abuso e dipendenza a livello diagnostico, non è la stessa cosa. Direi che quei 16-24 anni preoccupano, perché è un'età adolescenziale. Questa sperimentazione parte dai 18, ma a 18 anni lo sviluppo psichico, soprattutto psichico ma anche neurologico, non è compiuto. Gli autori possono dire che l'adolescenza finirà verso i 25 anni, gli americani ci aggiungono qualche anno. Con la sindrome di Peter Pan, che colpisce insieme al narcisismo negli ultimi decenni, vi è un rallentamento evolutivo di indipendenza, basta pensare a quando partono i giovani da casa, e in questo periodo così direi delicato, questo tipo di sostanza lo vedo in Villa Argentina, lo vediamo lavorando insieme nella rete psichiatrica, porta degli scompensi psicotici, per esempio acuti e reattivi, porta a dei grossi problemi nella scolarizzazione, nell'inserimento lavorativo, perché la cannabis è una droga psicodislettica che non aiuta lo studio, anzi, che è pericolosa al volante o guidando i macchinari, eccetera. E questo lascia preoccupati, perché dall'uso ricreativo all'abuso fino alla dipendenza diagnosticata a livello psichiatrico, in certi casi purtroppo abbiamo visto il passo è breve. Quindi io esprimo questa preoccupazione da un punto di vista tecnico.
Allora, la dottoressa Fumagalli è stata chiamata in causa, e allora andiamo un po' ad approfondire questo uso ricreativo, che lei dice forse non è davvero un uso ricreativo.
Perfettamente d'accordo con il dottor Steiner, esattamente aggiungere una riflessione ancora sul distinguo del cosa intendiamo per ricreativo. E sul fatto che quando si parla di uso di cannabis bisogna anche capire di cosa stiamo parlando, quindi giustissima l'osservazione che il neurosviluppo in un sedicenne non è avvenuto del tutto, quindi cosa fa il cannabis esattamente non lo sappiamo. tanti studi scientifici parlano di una correlazione con la schizofrenia, la psicosi del sistema endogeno, endocannabinoide, quindi siamo in fase di studio e quindi siamo un po' ignoranti, dobbiamo ammettere questo tema, no? Quindi qualsiasi sperimentazione dal mio punto di vista deve essere fatta con conoscenze di partenza, però comunque qualcosa a noi ancora manca. L'uso che noi vediamo e che è quello che ci allarma di più, perché poi effettivamente potrebbe diventare un abuso, cioè ho astinenza dalla sostanza e ricerco la sostanza in modo compulsivo, quindi la mia vita viene monopolizzata dalla sostanza, volendolo dire in modo non tecnico, è un attimo. E spesso accade che soprattutto nelle fasce giovanili non viene più usato per socializzare, basta, divertirsi con i compagni, quanto per anestetizzare una sofferenza, una vergogna, un sentimento di inadeguatezza rispetto a una società, se parlava di compiti Steiner, effettivamente una società che chiede tanto ai giovani e che a volte non si sente in grado di corrispondere. E a fronte di questa vergogna, l'uso della sostanza sembra lenire, ovviamente senza una consapevolezza né delle conseguenze. Ovviamente non sono medici e quindi questo non sarebbe possibile, ma neanche da un punto di vista psicologico. E qua c'è il grosso interrogativo del noi come società e genitori ci possiamo porre. Quindi al di là del lo legalizziamo sì, lo legalizziamo no, lo depenalizziamo, la nostra riflessione dovrebbe essere: ma noi come ci poniamo davanti a un giovane che scopriamo, un figlio di 16 anni a cui troviamo una canna nello zaino? Che facciamo?
Paolo Pietrini, è quello che fate voi, perché voi non prendete in carico solo gli adolescenti che magari iniziano ad avere, a sperimentare uno spinello o l'uso di sostanze, ma voi prendete anche in carico i genitori che devono trattare questo tema e che molte volte sono impreparati, non sanno bene cosa fare e magari hanno anche quell'idea che magari è condivisa nell'immaginario popolare che la dipendenza è solo quella fisica con delle reazioni evidenti che tutti noi possiamo capire, invece c'è una dipendenza, dicevamo prima, magari più subdola.
Sì, certo, è esattamente quello che noi facciamo occupandoci del consumo dei giovani in generale e quindi in particolare poi della cannabis, che è una delle sostanze più utilizzate. È proprio la questione legata ai genitori e alle famiglie. Allora, inizierei col dire che i genitori per un adolescente sono la risorsa più grande che c'è. E quindi partendo da questo assunto il nostro approccio, come dire, iniziale è proprio quello di cercare di rimettere in equilibrio la relazione tra i genitori e i figli, proprio perché l'equilibrio di questa relazione, che è una relazione educativa, quindi che ha delle caratteristiche ben precise e dei contenuti ben precisi, analizzando questa parte, l'idea di rimettere in equilibrio questa relazione dà la possibilità di focalizzare con più esattezza di che tipo di problema stiamo parlando, cioè di che tipo di consumo stiamo parlando, proprio il consumo a cui faceva riferimento la dottoressa Fumagalli prima, cioè insomma ricreativo, che poi può diventare non più ricreativo, se diventa uso, abuso o dipendenza, ecco, diciamo che quella parte è una parte che noi riusciamo ad avere più chiara davanti se la risorsa genitori viene sostanzialmente rimessa in azione, no? E quindi noi lavoriamo molto con i genitori, anche perché, come dire, una sostanza, anche la cannabis, diciamo, no? che tra le sostanze che ci sono è comunque quella più diffusa, magari anche quella con dei rischi differenti, anche quella entrando in una famiglia genera veramente degli scombussolamenti davvero molto potenti, no? Ci sono, come dire, preconcetti, ci sono idee che si hanno di una sostanza, di un consumo che vengono in qualche modo agite in modo potente nella relazione e lì ci sono dei blocchi veramente molto, molto grandi. Quindi sbloccare la relazione tra genitori e figli è proprio il primo passaggio su cui noi ci concentriamo.
Dalla vostra esperienza, la cannabis è una porta d'entrata verso altre sostanze? Poi magari chiedo un parere anche agli altri esperti collegati con noi. Paolo Pietrini.
Questo è un tema, come dire, gigante, diciamo così, è il tema dei temi su cui ci sono stati nella storia fautori, detrattori, eccetera, no? Allora, quello che vediamo noi è legato al significato che noi cerchiamo di far emergere rispetto al consumo. E da lì noi capiamo a che cosa serve il consumo per quella persona. Può esserci un significato e una necessità di facilitare le relazioni sociali, oppure può esserci un significato di affrontare dei dolori molto più profondi, psicologici, sui quali appunto si innesta. Sì, il consumo di cannabis, che però può evolvere in altro senso quando il diversivo della cannabis non è più sufficiente per mantenere i dolori, diciamo così, lontani, no? E quindi diciamo che dipende molto dalla situazione individuale dove si innesta il consumo, per cui diciamo io non ne farei una regola. Direi che ogni situazione è differente e che è anche possibile che succeda, però non è diciamo così, automatico, non è una cosa determinata, diciamo.
Mirko Steiner, dal suo punto di vista è una porta d'entrata per altre sostanze oppure no?
Ma dal questo punto di vista direi che già nel tempo, rispetto a legalizzare o depenalizzare l'eroina o usare l'eroina terapeutica, che sicuramente ha dato dei risultati in un certo numero di cantoni in Svizzera, facendo polemiche e discussioni all'estero, ovviamente si notava, facendo poi delle ricerche catanestiche, andando a verificare dei parametri come la delinquenzialità, che evidentemente è un tentativo di non mantenere le sostanze leggere, come si diceva una volta, cioè i cannabinoidi, piuttosto che le droghe pesanti, per non mischiarle, farne dei mercati separati dove lo spaccio, la mafia, eccetera, non fossero presenti. Tecnicamente è chiaro che non v'è un legame diretto dal fumo, uso, abuso, dipendenza di cannabis e poi scatta la droga pesante. Anzi, i pazienti in Villa Argentina interpellati spesso ci dicono che, essendo una droga psicodislettica, rammento, quindi imparentata con la famiglia degli allucinogeni, bisogna stare attenti a questo, quando il THC supera il 20%, questi pazienti istintivamente evitano i funghi allucinogeni, l'LSD e quindi anche la cannabis, e usano piuttosto, ultimamente può essere la cocaina, un mix di psicofarmaci, le benzodiazepine e ovviamente il famoso alcol. Io vorrei aggiungere, prima abbiamo parlato da un punto di vista anche più tecnico-clinico, io farei anche una breve analisi di tipo più sociologico. Cosa vuol dire per i giovani togliere o diminuire dei limiti che comunque durante l'adolescenza in particolare ricercano? Questa è stata la polemica sempre soggiacente fra i partiti politici, in particolare chi parlava di forse memori del 68, proibito proibire, quindi togliere tutti questi limiti anche legati al diritto ma anche sociali. Io rammento che il cambiamento della società è stato veloce, secondo me troppo, l'apparato digestivo psichico umano secondo me vuole i suoi tempi, mentre oggi, soprattutto nel campo dell'informatica, ma pensiamo al dopoguerra, i cambiamenti di mentalità, di morale, eccetera, sono stati rapidissimi e i giovani sono un po', come dire, in difficoltà, a poco dire, e diceva la dottoressa, purtroppo molti di loro non credo usino come ricreativo, ma proprio per lenire il dolore del vivere, le loro difficoltà a inserirsi nella società, le difficoltà scolastiche, relazionali, sessuali, eccetera, in parte tipiche dell'adolescenza. Finisco dicendo che questa parola ricreazione fa pensare, la droga ricreativa, a pensare alla ricreazione, di quando eravamo bambini a scuola. Bisogna stare attenti che questa società non vada troppo in ricreazione, perché la Cina è vicina e i giovani in Cina, una buona parte di loro, sono molto competitivi a livello di studio, a livello di ricerca, e i lavoratori lavorano anche 12 ore al giorno per 6 giorni alla settimana. Se dovessimo lasciare andare troppo l'aspetto del piacere, l'aspetto del ricreativo, nell'assetto sociale, nell'assetto produttivo, integrativo, eccetera, cambierebbe molto a livello proprio della società. Ultima frase: all'inizio dell'Ottocento la Cina aveva un 20% quasi della popolazione oppio dipendente, da cui nel 1839 ci fu poi la guerra dell'oppio con i britannici, perché l'imperatore aveva dato delle severe, portato delle leggi severe per bloccare questa situazione, perché la società andava in malora. Allora io direi che bisogna anche stare attenti a questo aspetto ricreativo, al santo aperitivo, alla movida, eccetera, che ormai è cosa, per dire, che appartiene a questa fascia di giovani molto toccati d'altronde dal lockdown, dal Covid, che da questa pandemia. Io starei attento anche a questi aspetti di molti diritti e pochi doveri, e quello che noi chiamiamo anche un'etica del lavoro, e cerchiamo di lavorare in Villa Argentina con i nostri pazienti, un'etica del lavoro, dello studio, e di questo che arrischia di esagerare l'aspetto ricreativo edonista. Ecco, anche questo io lo sottolineerei.
Allora, 0763211113, arrivano i primi messaggi. Uno ci dice: trovo che si banalizzi l'uso di sostanze varie, alcol compreso, bisogna fare di più per capire profondamente il perché ci si attacca a queste sostanze. E dunque, dottoressa Fumagalli, hanno forse capito i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici, questo punto?
Per me è il messaggio fondamentale, che in realtà è stato condiviso anche dai colleghi, e condivido che in questa comprensione giustamente c'è da comprendere come la società è cambiata negli anni e come il giovane usa la sostanza in funzione della società. Quindi è vero che osserviamo che rispetto a una decina d'anni fa, che la sostanza era usata come una ribellione dal padre duro e severo che ti imponeva di prima il dovere e poi il piacere, oggi non è più così. E l'uso non è usato, viene appreso, perché poi purtroppo anche nelle scuole questo avviene, molto precocemente, per altri motivi, molto spesso quel dolore di cui parlava Petrini, che va ascoltato in primis dai genitori, dove è evidente che la relazione con la famiglia non è più quella di anni fa, c'è molto più ascolto, comunque tentativo di ascolto emotivo, altresì rimane comunque un'incomunicabilità spesso da parte del giovane, che è importante approfondire, e questo è un problema, perché laddove il giovane non può parlare agisce, e il modo più facile per agire è trovare una sostanza.
Una sorta di scorciatoia, quello che non riesce a comunicare con le parole, il disagio, la fragilità, la sofferenza, la va diciamo
ad agire con una sostanza.
O
con un comportamento impulsivo, come può essere una sostanza o può essere degli attacchi a sé, quindi l'autolesionismo. A volte anche le sostanze vengono usate in modo autolesivo, quindi per arrivare quasi a uno stato comatoso esistono delle gare di chi usa più sostanze per arrivare a sfidare la morte,
o magari questi cocktail
esattamente,
di cui si sente ogni tanto parlare. Lei diceva uso precoce,
sì.
Si assiste anche a un abbassamento dell'età?
Enorme abbassamento dell'età, che va anche un po' di pari passo con quel tema dello sviluppo neurofisiologico, tale per cui un ragazzino di 13 anni, per intenderci, non ha la maturità intesa come capacità di comprendere le conseguenze delle proprie azioni di un 25enne. E quindi vuol dire che l'uso può avvenire in modo sicuramente impulsivo ed emotivo, quindi dal mi annoio al non ce la faccio andare a scuola al ok facciamo ricreazione, e poi però gli effetti non sono quelli del faccio ricreazione con le caramelline, ecco. Quindi sono veramente tanti punti da toccare, e ben venga che l'attenzione vada nel uso sostanza uguale campanello d'allarme, chiediamoci cosa c'è.
Paolo Pietrini, in questo contesto quanto gioca anche il tabù, magari anche non solo del ragazzo, ma dei genitori, a chiedere aiuto, a un esperto, a un servizio come siete voi? Cioè, gioca anche un ruolo questa reticenza andare a chiedere appunto l'aiuto, andare a dire mi accade questo e forse ho bisogno di un esperto che mi dia una mano?
Sì, diciamo, sicuramente gioca a giudicare dalle situazioni che arrivano a noi, che sono per la maggior parte delle situazioni che presentano già delle caratteristiche d'urgenza piuttosto elevate, ma questo vuol dire che prima o non si è visto oppure si è tentato di fare senza chiedere in qualche modo un aiuto con i propri mezzi, e questo ci dice appunto anche che tendenzialmente ci si muove tardi. Questo è un vero peccato, perché chiaramente prima le situazioni si affrontano, prima se ne capiscono i significati, se ne possono poi capire anche le motivazioni più profonde, e si può correre, diciamo così, in aiuto, perché di questo si tratta sostanzialmente, cioè di una richiesta d'aiuto che però è coperta da tante cose, anche dall'incapacità di poterle esprimere in modo comprensibile. Quindi insomma, i ragazzi hanno tensioni che arrivano dall'interno, quindi i compiti evolutivi, la crescita, eccetera, tensioni, come si è detto, che arrivano dall'esterno, quindi la società che è sempre più richiedente, con richieste di performance sempre più elevate, e ci sono i genitori che in mezzo fanno fatica a trovare un loro spazio. Si dice in questo periodo che la crescita avviene più per delusione che per trasgressione, no? Come un tempo succedeva la trasgressione, quindi mi ribello al padre che mi dà il limite, e quindi io trovo la mia individualità trasgredendo questo limite, mentre invece adesso la società e quindi le relazioni sono differenti, i genitori sono molto disponibili, sono molto presenti, forniscono ogni sorta di risorsa materiale possibile, immaginabile, e però questa, come dire, la funzione della trasgressione non c'è più, la crescita avviene per delusione, diciamo, no? e quindi crea tutta una serie di situazioni diverse dal passato.
Noi andiamo avanti a discutere di questo tema, cannabis, la via intermedia tra legalizzazione e divieto, dopo gli UM. We'll be right back.
0848 03 0808. WhatsApp 076 321 1113. SMS 955 parola chiave rete 1.
E questi sono i canali per entrare in contatto con noi. Arrivano molti messaggi, ve ne leggo uno. Credo che ci sia ancora un blocco culturale, d'altronde anche lo zucchero e il sale fanno male, ma per questi, nonostante provocano molti più malati, non vi sono divieti o restrizioni. Credo che bisogna anche considerare i costi sociali che provocano le dipendenze piuttosto che gli effetti ricreativi. E, rispetto a appunto a altre sostanze che creano dipendenza come la cannabis, viene citato in diversi messaggi l'alcol. Allora Mirko Steiner, dicono che l'alcol, un messaggio ci diceva, in coma etilico, il coma etilico è più frequente dell'overdose da cannabis, e un altro messaggio ci diceva bisogna valutare anche gli effetti dell'alcol. C'è sempre questo paragone tra cannabis e alcol.
Ma sì, ci sono, e va detto che diciamo il numero di morti più alto è il tabagismo, quindi la banale sigaretta, ne muoiono 10.000 all'anno circa in Svizzera, circa 3.000 muoiono per problemi attinenti all'alcolismo, e ne abbiamo 300.000 a rischio e 300.000 che sono diagnosticati come dipendenti da alcol, quindi l'alcolismo spesso hanno una rendita di invalidità, grossi problemi a livello medico eccetera. Se guardando da questo punto di vista, evidentemente chi usa cannabis è un altro mondo, anche chi ne abusa e ne è dipendente, i rischi per la vita, i rischi a livello medico sono in generale molto più bassi. Invece parlavamo prima di quei casi che hanno già una debolezza a livello di sviluppo, a livello psichico, utilizzando questa droga che, ricordo, è cambiata molto negli anni, aumentando il principio attivo principale che è il THC, che ai tempi, pensiamo agli anni 70, 80, 90, era del 4, 5, 6%, arrivava al 10%, oggi con degli incroci e con la produzione indoor va a diventare qualcosa di allucinogeno, quindi molto pericoloso. Invece va detto che questa sperimentazione dovrebbe essere attinente a quella, appunto, quelle persone che ne fanno uso ricreativo, e l'uso ricreativo fa pensare all'alcol. Certamente che l'80% della popolazione beve alcol, il 20% è astinente, quindi non tocca goccia. Di quell'80% la grande maggioranza beve moderatamente e quindi non ha nessuna dipendenza alcolica. Lì il problema si pone invece per quelle personalità predisposte, e dove non è o non sarebbe un uso piacevole, festaiolo diciamo così, limitato, ma diventerebbe un lenimento, una sorta di automedicazione, come già si è detto prima, piuttosto che un piacere sarebbe un cercare di non avere il dispiacere, aspetti depressivi, aspetti ansiogeni eccetera, ahimè andando a peggiorare la situazione. Però ne stiamo parlando in un'oretta, diciamo così, è un argomento molto molto complicato, che ha risvolti, vedevamo prima, clinici, psichiatrici, ma anche di natura sociale, di natura economica, legati agli aspetti di educazione nelle scuole, legati ai rapporti familiari che, si ricordava, oggigiorno sono enormemente cambiati, io direi troppo velocemente, nell'arco di pochi anni, e che vedono anche una gioventù, perché diremo che la maggioranza dei fumatori, che siano dipendenti, che siano abusatori o che fumino, sono i giovani. È più raro trovare persone over 40, over 50 che usano, abusano, sono dipendenti. Ce ne sono, ma sono più rari. Ricordiamo che i giovani fanno queste esperienze anche trasgressive, poi ne escono. La gran maggioranza, dopo aver spinellato per un certo periodo, pensiamo già purtroppo alle medie, ed è pericoloso, ma pensiamo all'università, gente che vuole per piacere fare questo, ripetiamo, non guida auto, non guida veicoli, non mette in pericolo la sua vita, quella degli altri, eccetera, eccetera, da quel punto di vista possiamo capire che ci possano essere degli aspetti anche interessanti legati alla ricerca per vedere un risultato in un domani. Non sarà prima di una decina d'anni da quel che dice questa modifica di legge, servirà, dovrebbe servire anche alla politica, al legislatore, poter vedere cosa fare e in che modo per poter vedere che queste persone possano utilizzare in un certo modo e non in un altro, ma personalmente resta invece il dubbio per i pericoli a cui vanno incontro una piccola parte della popolazione giovanile e si diceva anche evidentemente delle famiglie e io direi poi della società intera.
Mirko Steiner, lei citava prima il THC, non abbiamo ancora detto i due grandi argomenti che vengono messi, diciamo, al centro del dibattito verso una parziale legalizzazione, è proprio appunto di avere una sostanza più controllata e dunque più sicura e anche di arginare il mercato nero di questa sostanza. Questi sono i due argomenti, diciamo, che giocano a favore di una parziale legalizzazione. Paolo Pietrini, invece, da questa diciamo sperimentazione che vuole avviare l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica sono appunto esclusi chiaramente i minorenni e non avremo una risposta diciamo dell'impatto sociale su questa popolazione molto giovane. Dunque voi rimanete in osservazione e rimanete un po' sull'attenti, diciamo.
Certo, assolutamente sì, perché il fenomeno è talmente ampio che, come diceva prima Steiner, qui in un'oretta riusciamo solo ad abbozzare un po' tutte le varie sfaccettature, eccetera. Sicuramente stiamo in allerta, noi appunto qui a Antenna Icaro con il progetto FAST e comunque con il gruppo Giovani e Famiglie che da anni si concentra proprio specificatamente sul consumo, proprio sulle modalità, sulla tipologia del consumo dei giovani, siamo qui proprio per offrire anche questa possibilità a chi si rivolge a noi, no? Prima parlavamo di intervento precoce, di preconcetto nel chiamare, eccetera. Quello che io posso suggerire è chiamateci, contattateci, siamo facilmente reperibili in rete, qualsiasi cosa potete avere come dubbio, come necessità anche di informazione, è una cosa utilissima ed è una cosa che può aprire delle possibilità davvero molto grandi, perché comunque la questione della legalizzazione modificherà certe cose, certe altre rimarranno uguali, lì siamo nel campo delle ipotesi, diciamo, stiamo a vedere, però la realtà è quella che c'è, ad esempio da noi, presso le nostre due sedi di Bellinzona di Muralto, la possibilità di contattarci e di trovare dello spazio e del tempo per capire cosa sta succedendo proprio in questo momento qui. Quindi è una mia, come dire, esortazione, perché quando succede funziona molto bene.
Ricordiamo, Antenna Icaro si ritrova in rete, è un centro di competenze di comunità familiare, ma se si mette Antenna Icaro si arriva sul sito e si trovano tutti i numeri di telefono. Voi siete attivi nel Sopra Ceneri, nel Sotto Ceneri c'è la vostra antenna che fa il vostro stesso lavoro, Paolo Pietrini.
Sì, esatto. Noi siamo attivi nel Sopraceneri di Bellinzona del Muralto, il servizio delle dipendenze che sia configurato così come servizio unico per le dipendenze, e poi ci sono appunto nel Sottoceneri c'è la medesima offerta, diciamo.
Un ascoltatore, Carlo, ci scrive: purtroppo con il ricovero in una struttura psichiatrica la cannabis viene sostituita con i vari psicofarmaci, specialmente neurolettici, che peggiorano talvolta la situazione. Dottoressa Fumagalli, cosa possiamo rispondere?
Che a volte questo avviene e, come si diceva prima, ogni caso ha un suo perché e una sua storia. Personalmente sono dell'idea che l'obiettivo deve essere quello del pulire il più possibile la persona da qualsiasi sostanza psicoattiva per permettere di comprendere ciò che sotto si muove. altresì bisogna fare i conti con il fatto che a volte sotto ci può essere una patologia psichiatrica e quindi i neurolettici potrebbero essere prescritti per altri motivi che non la cannabis, ma questo sarebbe importante poter dialogare poi con la persona per spiegare il significato anche di un eventuale neurolettico. Altre volte vengono usate delle sostanze laddove c'è delle sostanze psicofarmacologiche per gestire l'astinenza. La riflessione deve essere quella che, a meno che ci sia una patologia psichiatrica che è esordita a causa del cannabis o che comunque sottesa al cannabis, l'obiettivo deve essere quello del non utilizzo più di sostanze psicoattive, ma un recupero e una responsabilizzazione del soggetto rispetto a una propria autoefficacia, quindi una propria capacità di autodeterminarsi che spesso è persa a causa dell'uso di queste sostanze.
Un altro messaggio ci dice: buongiorno, è come alcol, ritorna, e anche come i medicinali hanno lo stesso effetto e vengono prese per lo stesso bisogno. È vero, assistiamo anche a un ricorso maggiore agli psicofarmaci?
Assolutamente sì, non dimentichiamoci che bisogna essere oggettivi, esistono i mercati neri dove oltre alle sostanze ci sono anche gli psicofarmaci che vengono utilizzati parimenti, quindi è molto delicato il confine e ovviamente la differenza la può fare quella di un medico che accompagna un'eventuale prescrizione e poi graduale decalage del farmaco, viceversa un uso autogestito che poi porta dove non vorremmo che porti, insomma.
Posso fare un'aggiunta?
Mirko Steiner, prego.
Ecco, che dicevano ambedue prima, la dottoressa in particolare, allora anche i radioascoltatori hanno segnalato, parlando di varie sostanze, allora un problema senz'altro è questo tipo di sostanza psicodislettica come correla, scatena delle crisi anche psicotiche, da cui poi ospedalizzazione e utilizzo in questo caso di antipsicotici. Poi l'altro problema è l'abuso di medicamenti, pensiamo in particolare alle benzodiazepine, da anni ne discutiamo, tocca il 2,5% della popolazione elvetica ed è enorme ed è in aumento, questo preoccupa il mercato nero, ne parlavo con un paziente qui in Villa Argentina stamani che mi raccontava per l'appunto il mercato nero che è in giro queste sostanze, pensiamo ai Valium, l'Exotanil eccetera. Però sottolineo la preoccupazione degli ultimi anni è la politossicomania e quindi è il mix, è il mettere più sostanze dove la fa da padrone l'alcol, che diventa una specie di bagnino d'acqua che va dappertutto e che potenzia o inibisce le sostanze sia chimiche sia naturali sia legali che illegali, fra cui quindi anche la cannabis di cui stiamo parlando, e che in molti casi crea dei grossi problemi psichici, fisici, e poi pensate alla condotta dei veicoli a livello stradale, pensate agli allievi in classe, pensate agli incidenti. Ecco, questo è preoccupante mischiare, perché le persone in buona fede, ma ignoranti in materia, fanno dei mix che negli ultimi anni sono veramente, possono essere letali, e qui ci sono i morti, ma possono anche lasciare poi delle conseguenze psicofisiche per molto tempo, e quindi sono da guardare con estrema attenzione.
Torneremo sicuramente a parlare di questo tema, perché appunto la sperimentazione è appena avviata, secondo appunto l'Ufficio Federale della Sanità Pubblica durerà 5 anni e si raccoglieranno appunto questi dati e queste informazioni. Siamo proprio in chiusura. Un messaggio ci rimanda ai giochi elettronici, vi chiedo di rispondere proprio sinteticamente. Paolo Pietrini: state iniziando anche a valutare gli effetti della dipendenza da giochi elettronici?
Ma diciamo, noi per mandato ci occupiamo di sostanze illegali, diciamo così, però questo non significa che quell'aspetto lì non lo incontriamo, no? Ricordo qualche anno fa proprio di aver trattato con un collega, un ragazzo che oltre al ritiro sociale aveva proprio questa questione del gioco elettronico. E la questione è sempre la stessa, nel senso, il gioco elettronico è qualcosa che svia da qualcos'altro. Per cui, come dire, capire la funzione di andare al gioco elettronico ci aiuta a capire poi qual è diciamo, questo principio, abbiamo utilizzato questo principio ed ha funzionato, nel senso che ha permesso a noi e anche alla persona di capire meglio di cosa aveva realmente bisogno e non falsamente bisogno.
Abbiamo capito che bisogna andare a monte del problema. Io vi ringrazio di essere intervenuti oggi a Mille Voci. Ringrazio anche il pubblico che ha partecipato così numeroso. Mille Voci torna domani con il collega Nicola Colotti. Da Isabella Visetti, un buon proseguimento di giornata.
Mille Voci.